La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Combien de baisse-mains et combien de peignes pour faire une belle fille comme moi? Combien de vautours ont tourné autour de mon dodo poil au dos? Combien de rapaces sur ma carapace pour faire une belle fille comme moi? J'ai pas mes deux pattes, mais j'ai mes deux jambes avec la mention très bien. J'ai rien dans mon sac, mais quand on m'enjambe, je demande jamais combien. Y'en a qui supputent que je suis une pute, ils se balancent de ma conscience. Mais quand j'ouvre la bouche, c'est pas pour les mouches, ça quand même du bon, la science. Combien de gagans, combien de chats diront, m'ont proposé de m'épouser? De tous ces ragas, de tous leurs milliards, j'ai fait mon deuil poil à l'œil. J'ai perdu ma montre à notre rencontre et j'ai déchiré mes lettres. C'était vraiment pas la mémoire à boire, j'ai fermé toutes mes fenêtres. Combien de câlins et combien de peignes il a fallu avant toi? Combien de pantins et d'énergumènes pour faire une belle fille comme moi? Combien de câlins, combien de châtaignes pour faire une belle fille comme moi?
E questo appunto era Bernadette Lafont, questo è il nome della, più che cantante, interprete, perché lei in realtà è un'attrice, tra l'altro la protagonista del film di cui ci parlerà Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sarò qui, buongiorno Fabrizio.
Allora, ricordiamo, adesso sono costretto a dirlo, il titolo del brano, te lo dico in francese così non svelo nulla, è Une belle fille comme moi, che è appunto il titolo originale del film, tradotto pessimamente in italiano con...
Mica scema la ragazza.
Mamma mia. Comunque va sottolineato, prima che ti lasci parlare, che Truffaut era veramente un bersaglio preferito da questi traduttori, perché parecchi dei suoi film hanno delle traduzioni in italiano pessime a livello di titolo. Basti ricordare La mia droga si chiama Julie, non drammatizziamo, sì. È solo questione di corna. Sì, sì, anche questo qui che ha un titolo che è Una bella ragazza come me sarebbe stato. Insomma,
esatto.
niente di particolarmente complicato da tradurre e soprattutto da rendere in italiano, perché a volte ci può essere questo problema, ma non in questo caso.
Certo.
Tradurlo con Mica scema la ragazza, insomma, ci vuole un bel
coraggio.
Per ragione
di cassetta, perché pensavano che vendesse di più come commedia.
Ma comunque, insomma, parliamo appunto di questo film che appunto rientra perfettamente nelle produzioni del 72, tra l'altro era uscito nel mese di settembre, quindi siamo quasi a ridosso, appena trascorso il cinquantenario.
Il cinquantenario, sì. Allora, si tratta di un'opera di Truffaut sicuramente minore o considerata tale, diciamo, no? Per lungo tempo. In parte è vero, se vogliamo, però il film, ad un'analisi attenta, dimostra la versatilità di Truffaut. Non dobbiamo dimenticarci che l'anno precedente lui si era impegnato tantissimo nel famoso e misconosciuto, in realtà, dalla critica e dal pubblico, Le due inglesi. Le due inglesi su cui lui aveva puntato tantissimo, di cui poi parlammo, se non erro, l'anno scorso,
certo,
abbiamo parlato a lungo, era un film su cui aveva puntato veramente tutte le sue energie psichiche, intellettuali.
Sì, poi tra l'altro un film diciamo con ambientazione d'epoca, quindi c'era anche stato uno sforzo produttivo,
esatto, anche
di ambientazione.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E tra l'altro era un discorso che lui faceva sulla, sull'amore, sull'impossibilità dell'amore e quindi sulla, sul dolore sostanzialmente che l'amore, che l'impossibilità dell'amore romantico diciamo generava nelle persone. In questo film, ripeto, dopo l'insuccesso che ebbe Le due inglesi, con suo enorme rammarico, Truffaut decise: mo cambio del tutto vita e faccio un film allegro, irriverente, assolutamente sconcertante, che buona parte del pubblico non riconoscerà. E si inventò questo, questo film, appunto, la cui protagonista, bisogna dire, strepitosa, è Bernadette Lafont, che tra l'altro è un'attrice, una musa della Nouvelle Vogue francese, ha partecipato a parecchi film anche di Truffaut stesso, per esempio aveva cominciato nel 1957 con L'Emmy Stone, cioè i Monelli, sarebbe i teppisti.
Una delle preferite da Claude Chabrol anche.
Insomma. Una delle preferite di Claude Chabrol, un'attrice molto versatile, molto sensuale, insomma capace, insomma una forte presenza.
Perfetta in questo
è stata,
film.
Sì, è stata tra l'altro insignita di vari premi dalla critica francese nel corso degli anni, vari riconoscimenti e onorificenze, come tra, considerata una delle migliori attrici di Francia. Bene, questo film racconta, ed è veramente una parabola, no? Nel senso che un giovane sociologo molto serio, molto diciamo in qualche modo consapevole del suo ruolo, vuole scrivere un libro sulla diciamo delinquenza femminile, chiede l'autorizzazione presso il carcere di visitare, di far visita e intervistare una giovane delinquente. All'inizio diciamo di questo mandato, insomma, il direttore del carcere, la direttrice, dice: ma proprio questa, abbiamo casi più interessanti? Dice: no, proprio questa. E si trova così a contatto con questa esuberante Camille, che racconta la sua travagliata vita, cioè praticamente fin da quando era bambina è stata maltrattata dal padre, forse, insomma, fa capire il film, pure abusata, quindi sicuramente aveva avuto una infanzia estremamente dura, e un bel giorno non aveva trovato di meglio che causarne la morte, facendolo cadere praticamente da una specie di soffitta, praticamente togliendo la scala che lui si aspettava di trovare, insomma, per discendere. Ora, la bambina chiaramente era stata diciamo, in un primo momento così assicurata ai servizi sociali, aveva continuato comunque a delinquere e poi era finita in una specie di riformatorio, di centro d'osservazione per delinquenti minorenni, da cui poi era fuggita tranquillamente. Ora, che cosa succede? Succede che questa ragazza fugge, con l'autostop si imbatte praticamente in una diciamo una persona cioè, apparentemente ben disposta, un automobilista, che in realtà è una specie di manico sessuale, la porta praticamente a casa, in qualche modo comincia, insomma, a nascondere una specie di scantinato, di garage.
Perché lui vive ancora con la madre.
Perché viveva con la vecchia madre, tra l'altro un tipo assolutamente avarissimo, che nascondeva un tesoretto, che praticamente una specie di forno, insomma, nascosto.
Sì, sì.
Insomma, questa ragazza sta circa 3 settimane lì a pane e acqua, insomma, e a soddisfare le voglie sessuali di quest'uomo che era particolarmente maniaco, diciamo, finché improvvisamente si presenta la madre, insomma, urlando, e dice: io sono, dice, la compagna di quest'uomo, sono addirittura, sto aspettando un bambino da lui. Insomma, la madre si mette le mani nei capelli, però alla fine, dopo la sfuriata, insomma, accetta che si sposano, e i due si sposano. Lui succube totalmente della madre,
comunque restano a vivere sotto il tetto materno.
Restano a vivere per qualche tempo, però chiaramente sta donna è estremamente autoritaria e ovviamente non riescono in qualche modo a conviverci, quindi la ragazza lo convince comunque a rubare il tesoretto e scappare via. Cosa che riescono a fare, nonostante che la signora se ne accorga, gli spara addirittura dietro, insomma. Comunque fuggono e riescono, insomma, praticamente al momento di separarsi, e sembrerebbe, insomma, che addirittura lei decida di andarsene per conto suo e lui di ritornare alla madre, invece lei si rende conto di essere finita davanti a una specie di locale notturno e quindi va in questo locale notturno, trova lavoro come praticamente cameriera, lui la segue e quindi trova lavoro come barista, e lei non tarda a finire tra le braccia di un cantante anche abbastanza scenografico, no? Che lì era un po' il leader del locale, che era una specie di attrattiva, insomma, del posto.
Sì, perché poi, diciamo, era un locale dalle caratteristiche diciamo nordamericane, tipo mezzo saloon,
sì,
e lui fa la parte
saloon,
parte appunto di un cantante, un tale Sam Golden, sì, che appunto sì, è l'attrattiva di, insomma, è un cantante che si esibisce all'interno di questo locale.
Assolutamente, assolutamente. Bene, e ovviamente la ragazza non tarda a finire, insomma, tra le braccia di questo cantante, peraltro che lei trova affascinante, e poi c'è anche il motivo che le insegna a cantare, perché lei aveva comunque la passione per il canto, tant'è vero che addirittura aveva cominciato anche per il suono, perché in carcere, ad esempio, rivendicava un banjo che gli era stato sequestrato e chiede a questo avvocato di potergli, a questo, diciamo, sociologo, di poterglielo recuperare. Insomma, cosa avviene? Man mano che questa ragazza dipana la storia della sua vita, lui ne rimane sempre più affascinato, e anziché valutare, insomma, progressivamente, anche in base agli incontri che fa con gli uomini, che sono sempre molto strumentali, cioè lei ha un obiettivo, l'emancipazione, e non si ferma di fronte a nulla, insomma, dopo, e quindi è assolutamente spregiudicato, e lui ne rimane fortemente affascinato, e Truffaut fa tra l'altro un discorso estremamente interessante, perché mette alla berlina la presunzione dell'intellettuale, che dice: ah, se questa ragazza è così è colpa della società. Invece ci vuol far vedere Truffaut che questa ragazza spregiudicata, che è considerata magari male, no? Da, per esempio, dalla segretaria dell'avvocato e appunto del sociologo, che è segretamente innamorata di lui e che gli fa notare le volgarità, le forzature, insomma, nella narrazione, perché poi sono registrazioni che lei rimette in ordine. Quindi, nonostante questa ragazza ovviamente tiri l'acqua al suo mulino, lui niente, rimane assolutamente sempre più incantato da questa donna, che era così lontana dal suo mondo, fin quando riesce addirittura a farla scagionare da un delitto di cui era accusata ingiustamente, perché in realtà uno degli uomini che incontra, un buffissimo deratizzatore che la riempie di denaro, ma insomma alla fine finiscono comunque a letto in ogni caso, anche se lui sembrava assolutamente disinteressato.
Timorato di Dio,
insomma, così, comunque alla fine, insomma, sempre quello, diventa il suo amante, e a un certo punto, diciamo, quest'uomo, convinto che appunto questa donna, che era vero, aveva tentato di uccidere il marito e un altro amante, e lui se n'era accorto e l'aveva salvato, e per espiare dice: andiamo a suicidarci tutte e due. Salgono su una torre, in realtà si butta solo lui, e lei ovviamente non lo fa. Ora, però, viene arrestata per omicidio, questa è la storia, insomma, che lei racconta. Insomma, l'avvocato alla fine si convince talmente della sua innocenza, del fatto che fosse solo una vittima della società, che riesce a reperire una prova che la scagiona totalmente, perché un ragazzo cineamatore che aveva filmato, diciamo, questa torre, questo torrione.
Sì, perché era una località turistica,
era
molto
una località
frequentata.
Turistica, sì, molto frequentata, aveva quindi casualmente filmato. E questo ragazzo, tra l'altro, è molto interessante, perché Truffaut parla di sé nei film, cioè parla di sé. Lui da una parte si sente appunto Camille, da una parte si sente il sociologo, dall'altra questo giovane cineasta che dice: no, il film non è pronto, non ve lo posso far vedere. Sì, quindi
ed è un moccioso di 12 anni.
Un moccioso di 12 anni. Alla fine lo convincono a farglielo vedere, la ragazza viene scagionata e praticamente viene liberata. E la cosa appunto clamorosa che avviene quando sembra che poi possa in qualche modo avere una relazione con lui, diciamo
con il sociologo,
avviene l'irreparabile, cioè ovviamente il marito torna, questa l'altra aveva avuto un incidente, quindi lei lo dava più o meno per scomparso, per morto, quando invece riappare e cerca, diciamo, di ucciderli, insomma. Lei invece abilmente riesce a sopraffarlo, gli spara e mette la pistola nelle mani del sociologo
che era svenuto,
e quindi lui viene incolpato e finisce lui in carcere, lei fa la cantante praticamente, lo va persino a trovare in carcere. Ora però lui pensava di avere una prova che il suo avvocato, uno dei suoi migliori amici, che fosse praticamente
che dimostrasse la sua innocenza,
che lui questa pistola ce l'aveva perché l'avevano messa e non perché era un assassino. Però l'avvocato, irretito dalla capacità seduttiva anche lui della donna, distrugge la prova a suo discapito e quindi lui rimane in carcere al posto della donna. Film amarissimo, in cui Truffaut si fa beffe di tutti, di se stesso innanzitutto, come intellettuale trasgressivo, no? Questo sociologo, che è una parte di sé, lui lo disse, il sociologo sono io, come io sono Camille, come io sono il giovane cineasta. Cioè, lui vede in tutti questi personaggi una parte di sé, in conflitto, e quindi non sa a sto punto cosa scegliere, però sicuramente l'ammirazione per questa donna, che in fondo è una criminale, non una ninfomane come si disse allora, diciamo come la critica disse una ninfomane, non è vero, questa donna va con gli uomini perché usa la sua seduzione per avere vantaggi.
È una femme fatale, insomma.
È una femme fatale, una dark lady potremmo chiamarla, diciamo così, con termine moderno. Non una ninfomane, una che va con gli uomini perché proprio non ne può fare a meno, vedete, li utilizza, li strumentalizza, secondo, insomma, per la sua emancipazione, e alla fine ci riesce e diventa una cantante di successo. È ovvio che è un film estremamente amaro. Ora, i difetti strutturali del film non mancano, perché mentre il personaggio appunto di Camille Bliss, interpretato da Lara Fond, è estremamente vitale e spumeggiante, ed è veramente molto ben recitato, gli altri personaggi di contorno, a cominciare dal sociologo, l'avvocato, insomma, che poi diventa il suo amante, sono più che altro macchiettistici. Lo stesso cantante, che quando fa l'amore si deve mettere l'LP praticamente di Indianapolis, delle corse, e così per avere, diciamo, una potenza sessuale, no? Quindi,
ma forse anche per avvisare il vicinato di non essere disturbato.
Di non disturbare, sì, però l'impressione è che sia anche proprio un'autoaffermazione, diciamo, che sia almeno così fu vista a suo tempo dalla critica, insomma, no? Una specie di io sono potente come la macchina di Indianapolis, insomma. Insomma, comunque è un film che bisogna dire è molto gradevole, è forse rispetto alla media dei film di Truffaut, un film minore come spessore, come profondità, però che guadagna dal punto di vista della vivacità, come se vogliamo, anche per l'interpretazione di questa attrice feticcio, insomma, della Nouvelle Vogue, che poi lavorò addirittura anche con Jeanne Stoss, per esempio, la Memen e la Putain, un film famoso della Nouvelle Vogue, è comunque un'attrice di culto. La sua interpretazione è carismatica, c'è niente da dire, insomma, è una donna, cioè
mezzo film è suo,
lei sta sempre in primo piano, è sempre presente, è sempre spumeggiante, è comunque in una situazione sempre di evidenza, e chiaramente le altre persone fanno tutte quante più o meno la figura delle macchiette, insomma, ecco, questo è anche un limite un pochino del film, no? Sembra il marito è veramente goffo,
Se vogliamo, penso che al di là del, diciamo, del calibro, che spesso non è azzeccatissimo, nel senso che è giusto quello che tu vai a far notare, cioè che si parla più di macchiette. Io penso che ci sia anche una finalità, quasi una giustificazione di questo mondo di uomini, sicuramente non all'altezza della personalità femminile, perché lei è una delinquente, lei è una gran furbacchiona, però è anche, diciamo, quello che il mondo degli uomini le permettono o le consentono di essere. Quindi, diciamo, in qualche maniera descrivere chi più chi meno tutti come burattini nelle mani di Camille, in qualche maniera va a dimostrare che il mondo in mano agli uomini non sta in buone mani, ecco, forse.
Sì, sicuramente questa è anche una cosa che pensa Truffaut, è una specie di autocritica che fa al suo ruolo, al ruolo degli uomini, al ruolo in generale degli intellettuali, anche del post 68, no? Per esempio questa concezione, cioè veramente questo sociologo che è convinto e che si convince proprio della innocenza di questa ragazza, cioè del fatto che era semplicemente una vittima della società, lui lo considera, dopo molti anni, se vogliamo, queste analisi sono state considerate superate, sono state considerate, diciamo, se vogliamo, un po' semplicistiche, no? Lui però ha l'intuizione, pur essendo un regista che proveniva dal 68, dei limiti, ed ha partecipato quindi attivamente alle battaglie studentesche, cioè lui considera riduttiva questo tipo di
addirittura di che rasenti quasi di... se vogliamo il populismo per certi versi, perché alla fin fine giustificare o comunque in qualche maniera attenuare, attutire le responsabilità di Bernadette con la scusa, come dire, del contesto sociale nel quale era cresciuta, eccetera eccetera, è molto diciamo come per lavarsi la coscienza,
diciamo che molto spesso è semplicistico, anche se sicuramente il contesto sociale ha un'influenza sulla formazione della persona, no? Cioè anche negarlo, cioè non è che lui lo nega, dice che il sociologo è impregnato di una ideologia, quindi non capisce in realtà il suo lavoro doveva portarlo a capire la capacità criminale di questa donna.
Sì, ma
invece lui rimane affascinato da tutta la bellezza.
Non ha la lucidità necessaria.
Non ha la lucidità necessaria per comprendere.
E infatti va a finire in galera e il saggio che voleva scrivere non viene mai pubblicato.
Non viene mai pubblicato, e questo ti fa vedere l'ironia di Truffaut, come per dire la persona in fondo più innocente di tutti e più giusta di tutti, no? Viene così immancabilmente perdente, insomma. È una visione molto amara.
Anche qui
Truffaut continua il discorso sull'amore romantico impossibile, perché qui non c'è nulla di romantico, né l'azione di questa donna nel fatto di donarsi a tanti uomini, c'è solo calcolo. Solo calcolo, cioè spregiudicatezza e capacità, diciamo, di utilizzare le proprie risorse per avere un vantaggio, di arrampicata, diciamo, sociale, ecco, se vogliamo così, insomma, cosa che riesce molto bene. Però vedi, il film è comunque pregevole,
opera
minore, ma sicuramente pregevole, insomma.
E questo secondo me vale il discorso dei 45 giri di successo, no? Cioè che quando uno si trova di fronte ad un successo, faccio un esempio a caso di Paul McCartney, alla fine dice, vabbè, però è una canzoncina, no? Però bisogna anche saperle scrivere, le canzoncine, cioè tu devi saperti misurare in questo caso con la commedia tra virgolette leggera, anche se c'ha dei risvolti noir. Bisogna anche saperle fare con il giusto ritmo, con il giusto piglio,
assolutamente sì,
e con le giuste interpreti, perché poi ricordiamoci, anche scegliere l'attrice giusta non è che sia così scontato, anzi tutt'altro.
Ma poi non dimentichiamo, ripeto, la delusione che aveva avuto Truffaut, no? Cioè lui con le due inglesi aveva puntato tantissimo, cioè aveva veramente messo l'anima su quel film, che in effetti è un film molto bello, c'è un film che sicuramente è molto più profondo e molto più interessante di Mica scema la ragazza, che certo, rimane un'opera minore.
Certo, poi se pensiamo che di lì a poco François Truffaut avrebbe prodotto quel capolavoro di Effetto Notte.
Esatto, infatti quella fu la sua rinascita. La sua rinascita. Questo è un film interlocutorio, dove però lui ha voluto dire: io sono anche altro, non sono solo il regista impegnato che voi pensate, no? Sono, vengo da Vogue pure io, ma sono capace anche di prendere in giro me stesso e quello che vedo, diciamo, nei personaggi, insomma, quello che vedo, quindi so fare anche un film grottesco. E in parte, ripeto, gli è riuscito, perché poi una buona parte della critica, anche gli stessi Cahiers, che all'inizio storsero la bocca su questo film, poi nel corso del tempo l'hanno rivalutato, come tante volte succede per le opere.
Ma sì, perché poi vale sempre il principio che in un certo ambito intellettuale un film leggero, comunque una commedia, sia meno come dire, valido a prescindere a priori rispetto ad un'opera drammatica o...
Certo,
come se fosse
molto spesso un pregiudizio, no?
Tanto per fare l'esempio più classico, prova ne sia che Charlie Chaplin non venne mai riconosciuto dall'Academy Award se non diciamo in punto di morte, insomma, quindi quando invece
però,
ovviamente
nel corso del tempo, diciamo, la critica si evolve, insomma, cioè dalla capacità di analisi critica, ma lo stesso, allora, se vogliamo andare in un altro campo, lo stesso Hitchcock fu considerato per decenni un regista commerciale
di evasione, certo,
di evasione, adesso viene considerato uno dei geni del cinema,
certo.
Quindi è chiaro che si evolve anche, insomma, anche in base alla conoscenza della storia del cinema, il giudizio critico, no? E questo rimane, ripeto, un'operina sicuramente minore di Truffaut, ma spumeggiante, irresistibile per quello che riguarda appunto questa attrice formidabile, protagonista, che mette in ombra un po' tutti gli altri personaggi. Però nel complesso è una satira amara, pungente, di tante cose, no?
Ovviamente c'è una critica anche dell'ambiente asfittico della provincia,
assolutamente sì, tant'è vero che, insomma, loro, diciamo, la vita, diciamo, sostanziale, cioè quando entrano in questo locale, insomma, cominciano a partecipare alla vita parigina, no?
Certo.
Fanno questo viaggio a Parigi e lì a Parigi trovano un altro mondo, insomma, quindi è comunque, ripeto, un'opera che va vista e va rivista sicuramente. Insomma, rivederla probabilmente dopo tanti anni dà la giusta impressione.
E poi è abbastanza, come dire, emblematica di quel periodo storico, insomma, l'emancipazione della donna, anche le non poco frequenti, anche se molto, come dire, leggere, scene di nudo, sono proprio un segno di quell'epoca, c'era quell'esuberanza, quella specie anche di tendenza
all'esposizione. Sì, anche il discorso sulla sessualità, certo. Discorso sulla sessualità, diciamo, che in quegli anni era molto diffusa, no? E anche molto analizzata.
Beh, se tu ti ricordi uno slogan molto celebre, che penso che si adatti perfettamente alla nostra protagonista, era: io sono mia, e mai come in questo caso sia azzeccato, insomma.
Assolutamente sì, anche se lo fa a scapito degli altri, però sicuramente, insomma, è comunque una concezione
moderna, se vogliamo.
Moderna, rivendicata, una donna molto moderna, ovviamente.
Allora, caro Marcello, sono le 14:32 e come sempre mi corre l'ingrato compito di chiudere un pochettino le fila del discorso. Non so se hai altro da aggiungere riguardo appunto la disamina.
No, fondamentalmente sono queste le cose da dire.
Quindi possiamo senz'altro arrivare alla parte conclusiva della rubrica Visti in prima visione, che porta questo titolo proprio perché il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'occasione, l'opportunità, contrariamente a quello che è successo a me, per esempio, di vedere questo film sul grande schermo all'epoca della loro prima proiezione. E quindi diciamo che la cosa con la quale proseguiamo noi è il racconto, il ricordo di dove Marcello Gerardi, in quale sala cinematografica di Roma, ebbe l'opportunità di vedere questo film.
Questo film lo vidi al Cinema Rialto.
Cinema Rialto, anche lì, insomma, bella storia, un cinema storico che purtroppo non è
che
più
tra noi. Mi manca molto, perché era veramente uno dei cinema Sì, ma era poi, tra l'altro, faceva veramente degli ottimi film.
Sì, diventato poi Cinema de Sé, lì c'era la possibilità, per chi non l'avesse visto prima, di recuperare gran parte del meglio del cinema di quegli anni, dalla nuova Hollywood al cinema italiano d'autore,
tutto,
al cinema francese.
Sì, assolutamente.
Anche
era...
cinematografie minori, quelle dell'Europa dell'Est.
Era imprescindibile, cioè. Purtroppo più di 20 anni fa chiuso, inesorabilmente. Rimane solo il Farnese, appunto.
Che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa.
Sì, l'ultimo, diciamo.
Anche se vi è giunta una notizia piacevole, credo che fosse sul giornale di ieri, che riaprirà il Barberini.
Sì, ma Barberini sapeva che avrebbe riaperto.
Però sai, tra il dire e il fare, chissà che poi succede, insomma,
ma
fa Barberini, piacere.
Barberini sì, è un buon circuito anche quello, fa anche dei buoni film, e c'ha anche delle belle sale. Quindi
sì,
penso
infatti.
Che adesso... Sì, quella è un'ottima notizia, sicuramente.
In un periodo nel quale le notizie
sale
sono
chiudono,
di tutt'altra direzione, certo. Allora,
comunque ho visto che delle sale che pensavo che chiudessero, tipo il cinema Antares, poi hanno riaperto.
Sì, sì, beh, era un periodo un po' difficile.
L'Alhambra, l'Antares, speriamo che durano.
Infatti, sì. Allora, ultima ma non meno importante tappa del nostro percorso all'interno di Visti in Prima Visione, è un giudizio in stellette tra 0 e 5 che Marcello Gerardi condivide con la webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è valente collaboratore da 15 anni. Quindi da 0 a 5 quanto gli diamo a questo film?
Pensato gli diamo 3 stelle.
Sono completamente d'accordo. Diciamo 5 stelle a Bernadette, diciamo il suo personaggio, e poi
il
resto...
2 al film. Insomma,
sì, un'ottima media, giustamente. Allora, come detto, una delle parti musicali di questo film, con il quale appunto salutiamo Marcello Gerardi dandogli appuntamento alla prossima settimana, è costituita dal brano, dal numero che il cosiddetto Sam Golden, che è appunto il capo comico del locale dove si trova a lavorare Camille, con il quale appunto si fa conoscere da Camille, perché lei arriva mentre lui si sta per esibire, e questo è un classico diciamo brano da cabaret ante litteram, che si intitola Mama Honey, appunto nell'interpretazione del personaggio Sam Golden, ma in realtà dell'attore Guy Marchand, che è uno dei protagonisti di questa pellicola. Allora, caro Marcello, ti ringrazio, a presto con un nuovo appuntamento con il cinema.
Grazie
del
a te,
72
Fabrizio, e buon proseguimento.
E dico a te, come dico agli altri, a breve sarà disponibile il podcast relativo a questa mezz'oretta trascorsa insieme.
Benissimo.
A presto.
Bene. A presto, ciao.
Show me the guy was never in a sweat. When he says his mind the shower went. I call him a loving your ma, mama, mama, honey, but I went and chilled my pa. Every day, honey, my stinging gel. You bring me my pop, my pop and my man. But do you a liar? You're sleeping, I know it's somebody else. It's my own brother, I'll see him in hell. Taking my woman, I chin my own brother. And I'll chill him twice if that gal is my mother. Cause I had a liar. Mama, mama, honey, I want to touch your mouth. Oh, mama.
radiocittaperta.it, la tua radio online.